gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro.
Ed Emanuela Castelli.
Eccoci qua, buongiorno. Non ho cantato la sigla per rispetto a Gianluca Gefuni, che ha il copyright della canzone. E che salutiamo. Gianluca sarà al suo posto domani qui in studio, ovviamente. Insieme sino alle 14 con Forza Napoli sempre, edizione estiva, Summer Edition, giusto Emanuela?
Però io se non sento la musichetta è come
dobbiamo metterla subito.
Vero,
vabbè, mettiamola subito, scusa, a questo punto l'ho messa. Ecco qua, ecco qua.
Quando fuori flexi Superman.
Eccoci qua.
La vogliamo sentir cantare
senza
da tu.
Senza fare love non si può stare. Oh baby, fish on the beach.
Insomma, questa è un po' l'atmosfera, ma parliamo molto di Conte, dei due giorni a Napoli, cosa hanno prodotto, del caso di Lorenzo ancora in piedi con un patto di non belligeranza, a quanto pare sino al 30 giugno non se ne parla più, ma il Napoli ha ribadito il suo no alla cessione, Conte in particolare, l'imprescindibilità del capitano e di tante altre cose, con tanti ospiti, con i vostri messaggi al 339-666-9990. E linee libere sempre per i vostri interventi telefonici allo 081 63 63 63.
Ma Dario, devo esprimerti tutta la mia solidarietà, perché insomma, adesso che hai mandato in onda la sigla di Gianluca Gefuni, so come ti senti tutti i giorni.
No,
da
non puoi capire, no, no. Si scherza, salutiamo il grande Gianluca e saluto anche Pasqualetina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Pasquale.
Se non c'è Gianluca riattacco io.
Lo so, mi rendo conto. Abbi pazienza, queste io portiere su, diceva, no, Totò in La Banda degli Onesti. Allora, Pasquale, due giorni di Conte, Repubblica anche ne ha parlato, anche delle visioni che Conte ha fatto della struttura un po' incompleta, secondo lui, di Castelvolturno. Cosa è emerso in generale e nello specifico?
Guarda, si è lavorato tanto, Conte ha cominciato subito a lavorare. Mi risulta che la struttura che lui aveva visionato nel 2014 piaccia, soltanto che rispetto al 2014 c'è appunto la differenza che Napoli non ha a disposizione la alberghiera praticamente sopra i campi di gioco, insomma, per chi ci ascolta
non è poco,
a disposizione lì. Quindi credo che vada trovata una soluzione per i ritiri pre-gara, no? Che Conte rispetto a magari Spalletto, alle gestioni degli anni scorsi, magari vuole fare più ritiro pre-gara il giorno prima, il sabato, il venerdì, poi vedremo dal calendario, quindi va risolta insomma questa situazione. Non credo onestamente che ci saranno problemi sotto questo punto di vista. E poi ieri si è parlato insomma della questione di Lorenzo. Conte ha assistito a non tutto il colloquio, ha partecipato a non tutto il colloquio con Giuffredi, che poi con Manna ha fatto il punto anche degli altri calciatori suoi a disposizione. Tra l'altro, ragazzi, di Lorenzo parla tra le 13:30.
Sì,
infatti saremo quindi attenti a farvi ascoltare o a riportare
insomma
quello che
io
dice.
Io immagino, considerando insomma lei sull'incontro di ieri,
non si parli proprio
sarà
Napoli.
Tutto rinviato esatto. Anche tra virgolette mediaticamente anche da parte sua a dopo gli europei a questo punto, credo.
Anche perché ricordiamo che l'Italia gioca sabato, gioca tra 15 giorni.
Sì, gioca sabato con l'Albania. Quindi immagino che la versione sarà questa, dirà questo di Lorenzo. Però aspettiamo insomma la conferenza stampa. È chiaro, insomma, che ed evidente, insomma, che però Conte a di Lorenzo non vuole rinunciare. Quindi c'è una situazione in questo momento di due posizioni diverse. Vedremo se in questi 20 giorni, meno di 20 giorni, la situazione possa cambiare, perché poi è chiaro insomma che bisognerà arrivare ad un accordo, cioè nel senso ad un giocatore che se poi decidesse di restare lo farebbe insomma con gli stimoli giusti, altrimenti potrebbe essere poi controproducente, no?
Pasquale, invece restando proprio al reparto difensivo, si parla di un affare quasi in chiusura per Hermoso al Napoli. Che notizia hai in tal senso?
Ah, io so che ci stanno lavorando, le cifre non sono diciamo semplici, perché quando il Napoli va sui parametri zero, ormai il parametro zero, come dire,
è un finto
forma,
parametro zero,
è un po' desueta, perché esatto. Poi ci sono, prende la firma, le commissioni, quindi non è zero, non è mai zero. Bisogna capire se il Napoli riesce a trovare l'intesa su queste altre voci, quindi non tanto sul viaggio del difensore. sarebbe secondo me un colpo importante, perché dato che il Napoli non vuole prendere un difensore, avresti la possibilità insomma di garantirsi un rinforzo di livello, senza avere anche il costo del cartellino, avendo chiaramente altri costi. Io credo che il Napoli, che Conte pensa ad una difesa magari con Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Hermoso, potrebbe fare il centrocampista, cioè due difensori centrali devi prendere.
Sì.
Sarebbe importante chiuderne uno senza un esborso economico come quello di Buongiorno, no? Perché lì, anche lì l'accordo non si è trovato ancora e credo che dipenderà molto da dall'europeo, anche è chiaro insomma che quando c'è l'europeo da sempre rallenta un po' il mercato, no? Perché rappresenta esso stesso una vetrina per i calciatori, però può essere poi pure controproducente, perché poi non è detto che tutti vadano bene agli europei, quindi i tempi potrebbero un po' dilatarsi. Per quanto riguarda Hermoso, invece potresti chiuderlo prima, insomma, quindi garantirti già un primo acquisto, che non sarebbe male visto che la difesa la devi cambiare tanto.
Pasquale, proprio un flash per restare tra gli assistiti di Mario Giuffredi, si è parlato ieri anche di Mario Rui, ma insomma si va verso la permanenza, quindi la conferma di Mario Rui oppure verso l'addio, perché leggo notizie un po' discordanti in merito.
Ah, guarda, anche in questo caso io credo che Mario Rui non rientri tra i titolari, però sarebbe un giocatore comunque esperto. Credo che con un ruolo diverso, cioè come quarto, come esterno tutta fascia, e quindi in un 3-4, no? Secondo me fa un po' più di fatica rispetto al ruolo di terzino, che è sempre fatto il ruolo della sua carriera. Bisogna capire anche in questo caso se si trova una destinazione gradita a Mario Rui. Io lo leggevo nei giorni scorsi della possibilità di un ritorno in Portogallo, che potrebbe essere una soluzione, però ovviamente deve soddisfare questa soluzione il Napoli, che c'ha Mario Rui soprattutto, che ha ancora 3-2 anni di contratto, quindi staremo a vedere. Non escluderei che possa onestamente andar via, come non escluderei insomma che magari possa ricevere una buona offerta. Credo dipenda soprattutto da questo, perché è vero che il contratto, ma c'è un contratto comunque non so se 2 o 3 anni addirittura, quindi devi trovare insomma un'offerta che possa soddisfare soprattutto le sue di esigenze.
Va bene, staremo a vedere. Grazie Pasquale, un abbraccio.
Ciao,
buona
ragazzi,
giornata.
Buon
grazie al nostro
ciao,
Pasquale
ciao.
Tina, ciao, Pasquale. Tantissimi messaggi arrivano al 339-666-9990. C'è ancora qualcuno come ieri che farà l'abbonamento a scatola chiusa al buio solo perché è arrivato Antonio Conte, e soprattutto dopo l'incontro ieri di Lorenzo è giusto cederlo oppure no? Ragazzi, questi sono un po' i temi, ma anche altri di mercato ne parleremo tra pochissimo con altri ospiti. Eccoci cari amici da Rosa Natale, Emanuela Castelli, ma anche Mary Fav in redazione regia ormai oggi.
Una
ovviamente.
Mary Fav trasformatissima.
Ricciolella,
oggi
Ricciolella.
Non in versione Spider-Man.
No, vabbè, versione Spider-Man la lasciamo a Gianluca. Ovviamente
Gianluca,
moltissimi
chiaro.
Messaggi che arrivano, dei altri temi che dobbiamo proporvi è questo. La priorità secondo voi del mercato del Napoli, quale deve essere? Rinnovo di Kvaratskhelia, risoluzione del caso di Lorenzo, cessione di Osimhen, difensore, altro, scriveteci al 339-666-9990, anche chiamateci allo 081-63-6363. Intanto accogliamo il maestro Antonio Corbo. Ciao Antonio, buongiorno.
Ciao a tutti,
buongiorno.
Caro saluto.
Grazie per essere con noi, tra la lista di Repubblica ovviamente. I 7 punti che deve affrontare Conte, hai scritto qualche giorno fa. Il più importante qual è per te, o anche la priorità di mercato alla quale facevo riferimento poco fa?
La cessione di Osimhen.
Perché spartiacque.
Sì, è ineludibile, perché Osimhen è un giocatore innanzitutto che è molto forte, è il pezzo più pregiato del mercato del Napoli, è un tantino discontinuo e poi la sua testa è altrove ormai, c'è questa sindrome dell'altrove che ha turbato spesso i giocatori del Napoli. Lui pensa ormai a se stesso, collocato in un'altra dimensione, in un'altra squadra, in un'altra realtà, e quindi è giusto che lui venga ceduto, magari anche ad un prezzo leggermente inferiore a quello immaginato, e soprattutto si evita il problema di lasciarlo nel Napoli con tutta l'invidia e la gelosia dei compagni che non sopporterebbero un ingaggio, quello di Osimhen, già sancito che è molto molto più alto degli altri. Quindi è vero. La gestione di Osimhen innanzitutto.
Abbiamo, prima di Antonio, scusami, ci ha chiamato Gaspare dalla Germania. Gaspare, buongiorno.
Sì, ciao, buongiorno. Ma io penso che la priorità è la cessione di Osimhen. Comunque, il caso di Lorenzo non esiste, e ne esiste perché è chiara. La questione è chiara.
Vai.
Cioè, lui vuole andare, porta un'offerta e si parla. Poi un'altra cosa, ma se, come dice Giuffredi, no? Che ha fatto il male del calciatore parlando così, che dice che il Napoli ha detto tutti sono cedibili, per questo noi ce ne andiamo. Perché non è andato il procuratore di Lobotka a dire che vuole andare? Perché non è andato quello di Anghissà? Solo lui è andato. Qual è il motivo perché è andato là? Perché lui, secondo me, ha l'accordo con Giuntoli e con la Juventus già prima che dicevano questo, perché non è possibile che solo lui si presenta e dice il calciatore vuole andare. Ma se vuole andare,
lui è il calciatore, evidentemente non è il calciatore. Grazie, Gaspare.
La questione è questa.
Grazie, grazie. È così, Antonio, diciamo, le motivazioni sono queste.
Io non posso ragionare come ragionano i tifosi, perché per i tifosi incide molto il sentimento, la fede, la passione. Io come giornalista devo affidarmi alla razionalità. E allora innanzitutto i contratti si rispettano. Se si vuole mandare a monte un contratto già sottoscritto, accettato, ben retribuito, a questo punto il giocatore o il suo manager, che ha avuto il vantaggio di rinnovare gli accordi con tutti i suoi assistiti, va dal presidente e dice: il mio assistito non vuole rimanere nel Napoli o un'altra squadra. Quindi parlo in linea assolutamente generale. La gente parla con la società, dice: il mio assistito si trova male. Ci potrebbero essere tanti motivi, non so, ambientali, familiari, non gli piace il maestrale che si leva da Posillipo ogni giorno.
Quello sarebbe un problema suo, eventualmente.
Ecco, allora a questo punto il procuratore si mette sul mercato, cerca una contropartita, una sistemazione, e poi ritorna e dice: il mio giocatore vuole andare via. E io ho fatto di tutto per agevolare il suo trasferimento ad un altro club, ecco il club, ecco quanto può dare. La società valuta l'offerta, se la ritiene bassa chiede di alzarla, se la ritiene adeguata, congrua, accetta. Si può ragionare senza, in maniera serena, come sto parlando io?
È così, infatti. Si dovrebbe.
Antonio, lei è però posto nella sua riflessione sul mercato del Napoli una riflessione importante, no? Un punto importante, ovvero mercato in uscita, tante voci, tanti calciatori che potrebbero salutare. Un nostro ascoltatore al 339-666-9990 dice: siamo già in ritardo in fatto di mercato. Lei che cosa ne pensa?
No, assolutamente no. Bisogna aspettare la fine degli europei, perché vedrete, alla fine degli europei ci saranno sulla scena europea dei giocatori importanti improvvisamente esplosi. Ecco perché a questo proposito ribadisco quello che ho già scritto. Io non divorzio mai dalle mie idee, non le nascondo per ipocrisia o per quieto vivere. Per me bisogna, tra i punti che lei ha citato, c'è anche quello di Lukaku. Allora, vendere innanzitutto Osimhen, però poi con quei soldi cercare un attaccante. Nel cercare un attaccante bisogna valutare che se ne va un giocatore di 26 anni, di grande potenzialità, di grande valore, che va sostituito adeguatamente, con uno che sia un talento carico di tecnica e di futuro. Non sono convinto, ma lo dico chiaramente, sull'operazione Lukaku, di cui sento parlare, di cui leggo. Non ho altri dettagli perché io leggo quello che i miei giovani colleghi scrivono, ma è un giocatore che il 13 maggio ha compiuto 31 anni, viene da una stagione in chiaroscuro, nella Roma si aspettavano di più, soprattutto nella partita decisiva con il Bayer Leverkusen, e nell'ultima fase si aspettavano di più anche per arrivare in zona Champions. È un giocatore importante, piace a Conte, però il fatto che piaccia a Conte non significa che il Napoli sia obbligato a derogare da quella che è una sua linea. Il Napoli da 10-15 anni c'è una linea tecnico-finanziaria che si è rivelata infallibile, cioè il Napoli ha preso giocatori come Cavani, Lavezzi, Amsic, fino allo stesso Osimhen e a Caraschella, giocatori che apparentemente sembravano sconosciuti, ma quelli che sono arrivati in larga parte hanno dato prova di essere grandi giocatori e hanno contribuito, allo stesso Higuain, hanno dato la possibilità al Napoli di incassare dei soldi. Invece i soldi da dare al Chelsea sono soldi a fondo perduto, perché non solo il Chelsea, va bene, concorre nell'ingaggio che è molto elevato, però acquistare questo giocatore significa
non poterlo rivendere,
certo, dei soldi e non poterlo rivendere senza fare plusvalenze. Il Napoli, siccome non ha i fondi alle spalle, c'è cioè soltanto un'amministrazione molto seria che fino ad un anno fa, non adesso, quindi un anno fa, perché fino al momento dello scudetto il Napoli ha avuto un'amministrazione virtuosa, geniale. Poi l'ultimo anno è stato l'anno dell'apocalisse, ma l'apocalisse è dura un anno.
Non speriamo una sola volta, insomma, è vero.
Il Napoli deve ritornare a quella linea di gestione, secondo me, virtuosa, con ampio merito per De Laurentiis e Chiavelli, quindi onore a Conte, che sia il benvenuto, è stato il giocatore scelto da De Laurentiis e soprattutto dai tifosi, però ovviamente deve portare quello che è il suo sapere tecnico. La scelta dei giocatori deve essere di esclusiva, deve essere fatta in esclusiva indipendenza e autonomia dalla società, perché è la società che poi ce ne mette i soldi.
Verissimo, verissimo.
Indipendentemente da Conte, sia chiaro. Io per Conte, sull'operato di Conte, sono ottimista e lo considero il migliore acquisto possibile per la panchina. Però se Lukaku tra un anno varrà di meno, non credo che arriverà Conte a dare un contributo
deve essere un po' di autonomia della società. Antonio, ti mandiamo un grande abbraccio, grazie sempre,
grazie
per il tuo intervento. Ti leggiamo su Repubblica.
Buon lavoro.
Grazie,
buon
Antonio lavoro. Corbo, prima di pubblicità un po' di messaggi vocali, questo amico, vediamo cosa ci dice.
Buongiorno Radio Marte, io
ciao.
Penso che la prima cosa da fare è intervenire sulla difesa, perché non si può pensare di iniziare un nuovo campionato con Rachmani difensore centrale, assolutamente no.
L'unico forse.
La priorità è vendere Rachmani e acquistare un difensore. Ciao a tutti e forza Napoli sempre.
Ciao caro amico, Rachmani forse è l'unico discreto, diciamo. Vedremo. Altro
non
messaggio.
Sono, tra l'altro, l'unico certo di una difesa che dove sembra debba non andare,
esatto,
via tutti.
Sembra. Altro messaggio.
Ciao ragazzi, buongiorno, sono Luca.
Ciao Luca.
Solo un'osservazione, o almeno cosa ne pensate voi del fatto che qualche collega vostro già stia mettendo in croce l'operato di Manna. Non faccio nomi ovviamente per correttezza, però sinceramente mi sembra un pochettino azzardato e
sì, sicuramente.
Poco professionale, insomma, già mettere la croce addosso a Manna per la gestione di Lorenzo.
Ma qualche collega, non lo so, a me non risulta, cioè, non so, sono distratto io, non mi sembra una cosa, come dire, un vox populi o un vox collettivo di colleghi, però insomma staremo a vedere. Poi, in ogni caso ho detto la tua, ovvero che è giusto dare tempo ovviamente a Giovanni Manna per poter operare. Altro messaggio vocale, poi andiamo in pubblicità. Tra l'altro notate, siamo entrambi
Giguni,
in nero.
Secondo me tutti i giocatori che non vogliono stare più a Napoli e vogliono andare via, per me è meglio venderli. Solo così puoi creare una squadra vincente, con i giocatori che vogliono stare in una squadra e vincere, non quelli che vogliono andare via e tenerli.
Questo è vero, la motivazione è importantissima. Sì. Siamo entrambi in nero oggi, è una casualità, ma non siamo neri. Siamo
io mi sento particolarmente ottimista. Detto questo, qualche messaggio lo leggiamo e poi vogliamo in pubblicità. Fulvio dice, questa questione di Lorenzo sarà la prima mossa sbagliata dell'era Conte, incominciamo bene. Ma ti riferisci al trattenere di Lorenzo o lasciarlo andare? Perché è un po' di difficile interpretazione.
Sono quelli che volevano la Castella in onda? Scriveteci 339-666-9990, altrimenti
sparite.
Vabbè, andiamo in pubblicità così, va? Ci fermiamo un minuto e torniamo. Eccoci tornati. Allora, eccomi, bravissima e bellissima, scrive Roberto. Emi sempre in onda. pratica, chiara e simpatica. Tony 54.
Sai, questo è un mio parente.
Ma come? Per ascoltare la Castelli faccio aspettare pure mia moglie per la cena, addirittura. No. Fernando,
ah, bravo,
attenzione, attenzione.
Beh, ascoltateci insieme, perché è tifosa del Napoli tua moglie.
Ok, la coppia Castelli Sarnataro per tutta l'estate, mandate Gifuni in Val di Sole insieme a Sossio. Scherzo.
Insieme a Sossio.
In realtà,
ragazzi, io lo assolderei Sossio.
No, io no, però insomma, no? Se vuole può chiamare, può dire cose interessanti. Sì. In realtà Gifuni veramente andrà in Val di Sole, ma non con Sossio, perché seguiremo il ritiro giorno per giorno, anche quello di Castel di Sangro, quindi sempre con voi, non vi abbandoneremo mai. Cosa deve fare? Cioè, la prima cosa che Conte tecnicamente o tatticamente farà, secondo il prossimo ospite, quale sarà? Mimmo Di Carlo, buongiorno, come stai?
Buongiorno a tutti, tutto bene, grazie.
Mimmo, che dici, li metterà in fila, li fucilerà? No, sto scherzando, li metterà in fila e dirà qui si fa come dico io, amma fatica, come già detto, oppure dirà si gioca in questo modo. Per te cosa farà o cosa deve fare Conte?
Lavorerà sulla testa dei giocatori, testa, per renderli più forti e per dargli una mentalità che due anni fa hanno avuto e quest'anno hanno perso, e quindi ridarà sicurezza, forza a tutti quanti, ai giocatori, alla società e all'ambiente. Questo è il nostro Conte, che chiaramente non devo dirlo io, ma come lo conosco i risultati che ha fatto.
Vero.
Allora, mister, io le volevo chiedere, al di là insomma delle tante voci di mercato, quando uno spogliatoio è stato attraversato da tanto malumore, il ruolo anche del direttore sportivo congiuntamente al tecnico di carattere come Conte, cosa può portare in termini proprio immediati alla rosa?
Allora, ripeto, quando si fa una stagione così veramente che nessuno aspettava, e purtroppo quando si cerca poi di correggere si fanno più danni, tra virgolette, perché poi non è successo niente di quello che uno sperava, quindi non è che uno l'abbia fatto apposta, ok?
Certo.
Non si sono incastrate tante cose, la società ha cercato di correggere e nella correzione probabilmente non sono dei risultati, quindi bisogna ripartire. Quando bisogna ripartire bisogna avere un allenatore che abbia motivazioni, che abbia esperienza, che abbia quella mentalità che Napoli che ha avuto per tanti anni, perché il Napoli, non dimentichiamolo, che veniva da 10 anni, 12 anni sempre comunque delle prime quattro, e questo almeno all'incirca, più che altro, adesso magari mi sbaglio qualche anno, però comunque una solidità e una continuità di qualificazione in Champions League e tutto il resto. Vero. Quest'anno è successo proprio zero, quindi tutti devono ripartire, e sono convinto che Conte convincerà tutti i giocatori che saranno lì, tutti i giocatori, a lavorare per rifare un Napoli importante, perché quel Conte, se è andato a Napoli, perché può fare questo lavoro.
È convinto di fare bene. C'è Antonio al telefono che ha chiamato, buongiorno.
Buongiorno, ciao Dario, ciao. Un saluto Emanuela, e non ho sentito chi è l'ospite.
Mimmo Di Carlo.
Allora, un grande saluto a Di Carlo. Vabbè, la battuta è molto meglio di Emanuela che Gianluca, quindi Gianluca rimane in ferie.
Mamma mia.
Vabbè. Una voce femminile.
Ah, solo la voce, vabbè, lasciamo perdere. Vai avanti, Antonio.
Allora, la domanda, piuttosto che l'osservazione che sto portando davanti da qualche giorno proprio con voi, sempre sulla questione di Lorenzo, bella pazienza.
Sì,
prima un ascoltatore diceva che qualcuno sta manovrando critiche contro Manna, che non faceva il nome. Io sta cosa non la sopporto, perché se uno lavora per un emittente pubblico, una radio pubblica, deve essere fatto anche il nome se dice una cosa chiaramente in maniera
pubblica. Qualcuno ci ha scritto, ma comunque è privata l'emittente, se è quello che dicono.
Sì, però viene trasmesso in una televisione pubblica, cioè il programma è Sport Italia.
Privata, non è pubblica.
Perché non si può dire che Manna, che è stata 10 giorni a Napoli, stia lavorando malissimo, e che addirittura Conte, avendo chiesto la garanzia di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, sta tentennando il fatto che Di Lorenzo pare andare via, quindi insomma un lavoraccio da parte di Manna, e che Conte stia pensando di andare via, insomma,
addirittura,
a
detto.
Perché Di Lorenzo non permane a Napoli.
Va
insomma,
bene.
Ma voglio dire, ma tu puoi anche non avere simpatia per la nostra squadra, per la nostra città e quant'altro, però secondo me l'italiano, o fare una trasmissione pubblica dove abbraccia un po' tutte le persone d'Italia, c'è modo e modo di comunicare.
Ok, grazie. Poi, Antonio, devo salutarti. devi salutarti, poi è un'opinione
anche
di...
perché appunto non è stata divulgata da noi qui, esatto, a Radio Marte, esatto. Sarebbe giusto parlarne col diretto interessato, ma questo
poi
io
invitiamo,
non sono d'accordo,
i microfoni di Michele Criscitiello,
questa...
ma è il suo pensiero, non è che è sta chiaro. Andando contro in maniera pretestuosa, secondo quanto ne so. Mimmo, sicuramente la questione di Lorenzo è da risolvere, è anche importante, così come sembra, che sino al 30 giugno non se ne parli più, altrimenti ogni giorno si danno corpo alle ombre.
Scusate se magari mi viene da ridere, perché io immagino già, no, le problematiche che ci sono state quest'anno a Napoli. Non è che si risolve in un giorno, quindi date tempo anche all'allenatore.
No, ma io mi riferivo a nessuna dichiarazione ufficiale di protagonista,
ma a prescindere,
noi ne parliamo
di dichiarazione e quant'altro. Oggi è arrivato un settore sportivo e un allenatore nuovo che vogliono cercare di ricreare una mentalità e vogliono rimettere a posto i giocatori importanti che ci sono a Napoli, perché Di Lorenzo è un giocatore importante, ok?
Sì, sì.
E chiaramente che vogliono mettere al centro del progetto, perché Di Lorenzo ha già vinto lo scudetto. Di Lorenzo è un giocatore duttile, che sicuramente Conte non vorrà farne a meno, perché ha una duttilità, può giocare terzo di destra, può giocare quinto, può giocare qua,
esatto,
cioè
esatto.
Può giocare terzino dentro, ok? Come il calcio moderno ogni tanto ci insegna che bisogna anche giocare nelle posizioni non congeniali anche un terzino, tra virgolette, no? Quindi io penso che Conte farà di tutto per trattenerlo, e quindi come tutti quelli che ci crederà Conte, perché Conte è arrivato a Napoli per rimettere a posto un ambiente, ma soprattutto una squadra forte che ha perso un po' di fiducia e di identità, e questo è il lavoro di Conte. Dovrà lavorare tanto, ma io sono convinto che, conoscendo le capacità di Conte e la voglia di rivalsa di tutto magari l'ambiente, sono convinto che questa cosa qui può portare a ottimi risultati.
Mister, una domanda su Lukaku, perché qui c'è una disputa tra i nostri ascoltatori: Lukaku sì, Lukaku no, troppi anni, insomma, 31 compiuti a maggio. Le volevo chiedere che cosa può portare Lukaku eventualmente come erede di Osimhen, e se secondo lei sarebbe il profilo giusto per Conte, visto anche il passato glorioso insieme.
Ma mi sembra che Lukaku abbia vinto un campionato con Conte, no?
Sì, sì. Con l'Inter.
Segnando media gol pazzesca.
Ma e di cosa parliamo? Quando un allenatore conosce bene le caratteristiche di un giocatore e ci ha lavorato insieme e ha avuto un ottimo feeling, io penso che sia normale che poi possa venire a Napoli, perché Lukaku ha giocato in grandi squadre, si può dire, no? Giusto, ha giocato nell'Inter, ha giocato nella Roma e adesso viene a Napoli. Cioè, non è che ha giocato in un campionato con una squadra così. Quindi Lukaku è vincente con Conte, e Conte, se lo può portare, probabilmente sa che cosa gli può dare Lukaku e cosa Lukaku può dare a Conte.
È così. Mimmo, è sempre un piacere parlare di calcio con te. Un abbraccio, a presto.
Grazie.
A voi, alla prossima, grazie.
Un abbraccio davvero a Mimmo Di Carlo, allenatore di tante squadre, anche che punì il Napoli, ricordo sempre, in finale di Coppa Italia, ma con merito il Vicenza vinse quella partita e quella coppa. Allora, un po' di messaggi, cara Emanuela, per te soprattutto.
Continuano.
Io vado pazzo per Emanuela, scrive questo amico. Poi ancora
lo ammazzerò, Dario, lo dico in
che
diretta.
L'ammazzi, è la verità, scusa, riprenditi i complimenti. Messaggio vocale e poi andiamo al telefono,
sì,
da un altro
meglio,
ascoltatore.
Vai.
Gifuni, allora Di Lorenzo vuole andare via, salutiamo. Non perché ha litigato con i tifosi, non perché ha litigato con la società, il procuratore non c'entra niente.
Senza
adesso vi dico io il motivo. Purtroppo la moglie gli fa le corna.
Ma che dici?
Ma
no,
questi
dai,
sono
ragazzi,
posso dirla una cosa.
Ti stoppo perché sono pettegolezzi che non ne abbiamo conoscenza, non è il modo di esprimersi, quindi non è il caso di dire.
No, ma poi
cose.
Tra l'altro,
ci fossero problemi familiari, sono cose di estrema privacy, quindi prendiamo le distanze da quello che dice questo amico.
No, ma poi appunto sono fatti loro. Quello che a noi interessa sono le versioni che ci danno i diretti interessati. Mario Giuffredi è il procuratore Di Lorenzo, ha sottolineato, evidenziato un problema, vedremo come si dipanerà.
Allora,
insomma,
no, chiariamo subito che noi prendiamo le distanze, ci dissociamo da quello che dice questo amico. I messaggi vocali arrivano tantissimi, quindi non abbiamo il tempo di sentirli prima, e quindi sono cose della quale ti prendi tu la responsabilità, e quindi conserviamo questo messaggio, perché non si dicono queste cose in diretta, ammesso che siano vere, e non saranno vere sicuramente, neanche si si devono dire, figuriamoci se sono dei pettegolezzi, sono inciuci o falsi, quindi assolutamente non ci dissociamo fortemente a quello che dici. Andiamo da Rosario al telefono, buongiorno.
Buongiorno, un saluto a te, un saluto alla signora Emanuela, alla quale faccio i complimenti, perché veramente, a parte che la devo ringraziare perché lei è quella che mi ha nominato Rosariuccio, perché in passato chiamavo qui spesso, e questo mi ha fatto veramente molto molto piacere, devo dire, la ringrazio.
Ciao Rosario.
Al di là dello scherzo, insomma, ecco, ritorniamo seri. Sul privato di Lorenzo noi non dobbiamo mettere assolutamente
più. No, ma sono calunnie delle quali si prende la responsabilità questo amico.
No, ma sono proprio di bassezza, proprio di quelle là, lasciamo stare. Al di là di questo, ritornando al calcio, l'incontro di ieri di Giuffredi, se voi avete fatto caso, 5 minuti prima De Laurentiis lascia l'albergo, 5 minuti dopo arriva Giuffredi. Questo è già un segnale, bravo, secondo il mio punto di vista.
Questa, guarda, ti dico subito, Rosario, che questa è una domanda che intendo fare al prossimo ospite, quindi esatto, me la sono conservata, resta in ascolto.
Io credo che lì ci sia la conferma di Di Lorenzo, il che significa che Di Lorenzo è stato già venduto, secondo il mio punto di vista.
Vedremo.
Quindi personalmente reputo Conte in questo momento un amministratore del Napoli, cioè colui che sta gestendo tutto in collaborazione con Manna, che reputo un ottimo direttore sportivo, ma comunque in questo momento quello che sta gestendo tutta la situazione del mercato, che a mio avviso è già bello che pronto per quanto riguarda l'attaccante, per quanto riguarda i difensori, per quanto riguarda i centrocampisti, deve solo uscire Osimhen e decidere che cosa fare di Caraschel. In base a questi due movimenti partirà il mercato, perché il Napoli vuole fare mercato adesso senza soldi, altrimenti i prezzi leviteranno in modo esponenziale. Buon lavoro ragazzi.
Grazie per le tue osservazioni, Rosario. Insomma, ci sono un po' di elementi che ci piacerà trattare col prossimo ospite. Andiamo in pubblicità.
Sì, solo Castelli Foreo, viva la Castelli. Solo i brutti leggono i messaggi rosso, quindi in questo momento sono io brutto. Pubblicità. Eccoci tornati, ma perché siete così arrabbiati, cari amici ascoltatori? Poi andiamo dal prossimo ospite, che Pino scrive: perché avete glissato sull'argomento Criscitiello? Perché un vostro collega, non avete il coraggio, ecco qua, famoso e fatto che noi non abbiamo il coraggio di dire le cose, che ha usato termini scorretti. Caro Pino, innanzitutto Michele Criscitiello, magari lo inviteremo nei prossimi giorni, come a volte è accaduto, per intervenire qui in radio, a Radio Marte, lavora per un'altra emittente, quindi seguite lui e ditelo a lui le cose, esatto, che dice la sua emittente. Se un amico ascoltatore ci ha chiesto che secondo lui ha sbagliato a dire quelle cose, noi rispondiamo che è un pensiero di Michele Criscitiello, che a quanto ci risulta, adesso non abbiamo seguito la trasmissione, però arrivano, esatto, un po' di dichiarazioni virgolettate, secondo lui Manna non sta facendo bene, sta facendo disastri, non è da Napoli, è un suo pensiero. Noi chi siamo per poter dire che un collega ha utilizzato termini scorretti? Se io dico che per me X, per me per esempio, Garcia ha fatto male, non è da Napoli, è un termine scorretto o un giudizio da parte mia? Fammi capire, Pino, come siete messi in quanto a considerazione e a discernimento? Io non lo so, penso che bisogna avere anche un minimo di equilibrio su queste cose. Se a te sta antipatico quello che dice il collega, non seguirlo, e segui noi o segui altri, questo è semplicemente questo.
Ma poi tra l'altro sembra di fare gossip oggi, anche parlare di un collega che non è presente.
Mi rendo conto che qualcuno, qualche collega a volte si mette a attaccare altri colleghi non presenti.
A me non piace per nulla.
Noi non siamo di questa specie.
Assolutamente no.
Per fortuna ne sono pochi. Intanto prendiamo invece a male parole Francesco Modugno. Buongiorno Francesco.
Buongiorno. Tranquillo che non ci sarà nessuno che mi difenderà.
Giornata caldissima.
Male parole è proprio un termine gergale utilizzato, caro Francesco, perché siamo sull'onda di un Conte napoletano. Francesco, innanzitutto questi due giorni di Conte, cosa è emerso secondo te di positivo, di buono, di nuovo soprattutto?
Ma un paio di cose da cogliere.
Sì.
La prima, direi, la presenza apparentemente marginale, quindi secondo me ancora più forte, di De Laurentiis. Cioè quel suo non esserci, ecco, che però secondo me è un segnale fortissimo di un'investitura forte sul nuovo management e chiaramente sull'allenatore, su una gestione che magari potrebbe così far pensare ad equilibri, non dico nuovi e diversi, però magari leggermente modificati. Quindi ho colto un qualcosa che non so se mai avevamo diciamo, vissuto e che mai c'era stato, ovvero una centralità sì assoluta ma meno apparente. Quindi secondo me questo è un segnale che poi porta all'altra considerazione, ovvero a un uomo che non è solo ma è fortissimo al comando, di Antonio Conte. È una centralità, una leadership che sarà chiaramente poi evidentemente autorevole, diciamo ancora più sua in campo, ma che già adesso si staglia su tutte quante. Cioè, mai un allenatore, ancora prima di essere presentato, è venuto a Napoli, è stato qui 2 giorni, ha fatto incontri di mercato, è andato a visitare di persona le strutture, prendendosi anche, voglio dire così, no? Diciamo avvertendo anche la necessità di andare oltre, quindi di dare cosa da aggiustare, cosa migliorare, soluzioni alternative, poi incontrare le altre anime della società, questa intesa, questo feeling forte che sta nascendo con Manna.
Sì.
Secondo me fa di Conte in questo momento l'allenatore con un impatto enorme.
Ma Francesco, tu hai anticipato leggermente il tema, però vorrei fartelo approfondire, cioè l'assenza di De Laurentiis, contestualizzandola alla trattativa, o meglio all'incontro, non trattativa, all'incontro che ieri si è avuto proprio con Giuffredi sul caso di Lorenzo. Secondo alcuni è stato un segno evidente del fatto che Di Lorenzo sia già venduto, secondo altri invece un segnale di rottura tra De Laurentiis e Giuffredi, secondo un'altra parte della stampa invece sarebbe proprio il passo indietro di cui parlavi tu, quindi una forma di rispetto, far lavorare chi si occupa di quel determinato.
No, perdonami, ma secondo me non è nessuna di queste cose e non è un passo indietro. Io non dicevo assolutamente un passo indietro. Per me si può rimanere centrali facendo un passo di lato, non è un passo indietro. Ecco perché dicevo è un'assenza che ancor più ne sottolinea la presenza, cioè la presenza di chi ha avviato un progetto nuovo, un ciclo nuovo, con equilibri più o meno così ricalibrati, riaggiustati, risistemati, ma la figura di De Laurentiis resta centrale in assoluto. Cioè ieri nel meeting con Mario Giuffredi, con Conte e con Manna, era lui, ma c'era la società, c'era il direttore sportivo che ha portato al Napoli, e al quale giustamente sta facendo lavorare con una pienezza importante, c'è l'allenatore che lui ha voluto, forte, al comando. Quindi non è un passo indietro, è un passo di lato, secondo me di buon senso, è una nuova traccia, è un qualcosa di nuovo a cui stiamo assistendo, ma la figura di De Laurentiis, come giusto che sia, essendo lui il presidente, essendo lui la proprietà, essendo lui che mette a rischio i soldi, è chiaramente fondamentale e centrale. Questa secondo me non è in discussione.
È,
però ci sono delle cose che deve fare il presidente e ci sono delle cose delle quali c'è il direttore sportivo e c'è un allenatore che è una figura forte.
Caro Francesco, poi c'è il discorso delle priorità, perché l'abbiamo chiesto, poi leggo di molti miei amici che ci stanno ancora chiedendo di Griscidello, tra un poco ribadisco il pensiero che forse non è chiaro a molti, però invece ti voglio coinvolgere sulla priorità, perché l'abbiamo chiesto e lo chiediamo ancora al 339-666-9990, ma anche chiamandoci in diretta allo 081-6363-63, la priorità del Napoli, quale deve essere? Rinnovo di Kvaratskhelia, soluzione della situazione di Lorenzo, acquisto del difensore, cessione tra virgolette, priorità, nel senso che poi può dipendere il mercato del Napoli, dalla cessione di Osimhen. Altro, per te qual è la priorità sul mercato, evidentemente, del Napoli, o deve essere?
Buongiorno, vendere bene Osimhen e rinnovare Kvara.
Molto chiaro.
Quindi buongiorno, vendere bene Osimhen, 3 rinnovare Kvara. Se tutto venisse fatto entro il ritiro sarebbe eccezionale, ovviamente, anche abbastanza inverosimile, francamente, perché insomma sono 3 cose complesse.
Io sarei contento accadesse per l'inizio della stagione seria.
Ah certo, sono d'accordo con te, per Ferragosto quasi.
Io penso che Napoli ha bisogno di un grande difensore, e Buongiorno lo è, in assoluto. Difensore di livello molto alto. Ovviamente deve finanziare il mercato, sarà un sacrificio dolorosissimo. Perché parliamo di un grandissimo centravanti, dominante come pochi, però il calcio è questo qui, le dinamiche del mercato sono queste qui, e da lui devono arrivare i soldi, quanti più soldi possibili, per prendere un legittimo erede e poi cavare giusto che giochi col sorriso.
Allora Francesco, nel salutarti l'ultima te la facciamo invece sul discorso portiere, perché si è parlato anche di questo, abbiamo detto sempre che ci risulta che Conte apprezzi Meret, c'è la possibilità concreta secondo te che venga, gli venga rinnovato il contratto sino al 2026-27 a quanto ne sappiamo noi, cioè di ancora un altro anno più uno, visto che scade l'anno prossimo, per iniziare con un portiere che non ha il contratto in scadenza?
Nelle dinamiche, nella fluidità tipica del mercato ci starebbe una cosa del genere. Io penso che però per Meretti in questo momento sia importante la fiducia di Conte, che da un punto di vista tecnico c'è. Poi è chiaro che secondo me il primo approccio, la prima conoscenza, il primo lavorare insieme, il confronto tra i due porterà chiaramente entrambe le parti ancora più ad una visione più ampia, e chiaramente una situazione di questo tipo può dare ulteriore serenità e sicurezza a Meretta. È ovvio che il portiere della nazionale con un solo anno di contratto è qualcosa che un po' fa strano.
Eh sì
e quindi
deve essere risolta anche questa
cosa. E quindi è un lavoro che è già cominciato e che dovrebbe portare a questo. Poi non so con quale fretta, con quale tempistica.
Ah certo, ecco, chiaro.
Però
c'è un po' più di tempo.
In questo momento Meret è il portiere del Napoli, è destinato a rimanere il portiere del Napoli. È chiaro che poi la conoscenza tra Meret e Conte aiuterà a rendere più solida la posizione.
Grazie Francesco, un abbraccio,
Francesco.
Buon lavoro.
Ciao a tutti.
Grazie Francesco Modugno. Allora, questo amico Antonio scrive.
Ecco.
Ma secondo quello che hai detto, non esisterebbero mai i Travaglio, i Sallusti o i Gramellini. Ha messo tre giornalisti molto diversi da di loro, lasciamo perdere. Un giornalista critica anche il pensiero di un collega. Non c'è niente di male. Che si tira indietro celandosi dietro alla frase opinione sua senza minimamente parlarne, uno che non si vuole sbilanciare. A me questo non piace, anzi. Un altro amico scrive, corretto non attaccare i non presenti, ma non è possibile che mai ci sia disapprovazione. Allora ragazzi, qui noi siamo giornalisti, trasmettiamo a Radio Marte, non siamo gli avvocati del Napoli, quindi se qualcuno critica anche in maniera pesante, con termini forti, eccessivi, un dirigente del Napoli, in questo caso Manna, un calciatore, non è che dobbiamo fare i difensori, perché non è che siamo i difensori del Napoli, siamo i giornalisti, dobbiamo essere equidistanti, equilibrati e sopra le parti, poi diciamo le nostre opinioni. Tra l'altro non avete ascoltato bene quello che abbiamo detto, forse non ci siamo espressi bene Emanuela Dio, abbiamo detto che Michele Criscitiello ha detto le cose forti su Mann ed è un pensiero suo, abbiamo anche detto mi sembra un po' eccessivo perché Mann non ha ancora iniziato a lavorare, ha semplicemente detto delle cose a tutti i giocatori e sta facendo vari colloqui, quindi non si può giudicare, e sembra effettivamente molto severo ed eccessivo che Michele Criscitiello abbia detto quelle cose su Manna, ma poi quella è un'opinione sua, non mi sembra uno scandalo dire cose del genere. Dobbiamo fermarci, altrimenti Mario Valigiano ci taglia.
Sì, ma guardate, io sono prostrata proprio dal destino che oggi ci ha condotto
la Cisoia Palligiano.
A Mario Palligiano, cioè,
c'era il taglio Cisoiani, parente di un collega a Cronache di Napoli, che saluto Pietro Parente, adesso c'è la Cisoia Palligiano.
Dopo però voglio dirla, è una cosa.
Edi, non è giornata, Emanuela, no, perché non siamo chiari. Aldo San Giorgio scrive: Sarnataro cosa dice? Manna non ha ancora cominciato a lavorare, ma allora qual è il suo ruolo? È un Miceli bis, casomai Meluso, è un hostess che accompagna DL. Ragazzi, ma io penso che è stato un po' troppo esagità, il sole vi sta andando in testa. Io metto la canzone, Mario, pareggiato,
no,
perché dobbiamo.
Fammi prima rispondere,
aspetta,
si
può rispondere anche tu, perdonami. Calli, estate, il Napoli ha preso Conte e proverà a rilanciarsi.
Allora,
c'è il ritiro da Fettacalli, c'è gli europei. Scusa un attimo, dico subito. Aldo, io ho detto cioè difendendo Manna, addirittura sono attaccato. Ho detto: come si fa a dire che Manna è da Napoli? Quindi abbiamo reputato eccessive le critiche di Michele Criscitiello, che speriamo di avere presto in Radio Marte, ma sono anche opinioni sue. Ho detto: Manna ha appena iniziato a lavorare, non ha detto non sta facendo niente. Mamma mia, come siete pesanti.
No, ma la posso dire una cosa? Per quanto mi riguarda, io non ho seguito la trasmissione, non ho sentito con le mie orecchie le dichiarazioni
certo,
di Criscitiello.
Non
posso attenermi a delle foto di alcuni virgolettati presi da siti che non so quale origine abbiano. è chiaro che se facciamo giornalismo anche per esporci con le nostre idee e anche nella critica tra virgolette ad un collega, lo dobbiamo fare sapendo cosa ha detto il collega, non per sentito dire. Ora noi siamo in diretta, non possiamo andarci ad ascoltare,
ma basta, chiudiamola qui,
di
ma chiudiamola qui.
E dunque praticamente è questo. Poi noi, voi state seguendo adesso Radio Marte, ma volete parlare con
mamma
noi di quello
mia
che stiamo dicendo, ragazzi?
Un po' di musica gifunesca, diciamo.
Mamma mia.
Allora, in questo mondo aleatorio di calciomercato, Emanuele è l'unica certezza rispetto a tanti castelli in aria.
Ecco,
scrive Brunello.
Che bello, grazie.
Bellissimo messaggio.
Davvero,
poi ancora,
grazie.
Ritengo sin dall'inizio di questa storia che Di Lorenzo in realtà abbia già accordo con la Juve, sollecitato da Giuntoli, con il quale ha un rapporto strettissimo. Un caro saluto alla mia coppia professionale preferita. Va bene, grazie caro amico. Non lo so, io, è un tuo pensiero, noi non abbiamo, diciamo, notizie, altrimenti ve le daremmo, quindi non ci nascondiamo, di un accordo con la Juventus, semplicemente, certamente c'è un gradimento forte di Giuntoli della Juventus per Di Lorenzo, vabbè, comunque.
Ma sì, ma infatti, poi staremo a vedere, perché è un nodo abbastanza intricato, devo dire anche una situazione che io trovo antipatica, scomoda, sicuramente imprevista. Vedremo, insomma, Conte pare che abbia tutta l'intenzione di incontrare e di parlare poi di persona una volta terminato l'europeo, di incontrare appunto di persona Di Lorenzo e provare a dipanare un po' questa matassa. Un primo passo è stato fatto, sembra però che dopo l'incontro di ieri le posizioni siano rimaste più o meno inalterate, semplicemente ci si è confrontati e si prenderà poi una decisione in seguito. Sicuramente sono tanti i nodi di mercato da risolvere in questa sessione, che io giudico estremamente interessante, così come giudico estremamente interessante il prossimo campionato, quello che inizierà appunto a metà agosto, perché tante panchine che cambiano, no Dario? Tanti cambi allenatori, saranno in pochissimi a restare sulle loro panchine, quindi ci sarà da divertirsi, secondo me. Proviamo ad immaginare, insomma, quello che sarà e il Napoli che sarà, al di là appunto delle questioni che insomma ci riguardano marginalmente.
Buongiorno, sono Raffaella Sorrento, a premettere che apprezzo e ammiro Gifuni, ma oggi in radio c'è un raggio di sole in più. Beh, te le sei attirati questi messaggi, cara amica. La priorità, secondo grazie voi, del Napoli sul mercato, quale deve essere? Difensore, soluzione della questione di Lorenzo, rinnovo di Quaraschella, cessione di Osimhen, acquisto di un altro giocatore, un'altra situazione, quale deve essere secondo voi? Buonasera, cerca di trattenere Di Lorenzo, ma adesso conviene a lui restare a Napoli dopo che ha espresso di voler andare alla Juve. I tifosi come lo tratterebbero al primo errore? Enzo, però anche qui siamo precisi. Di Lorenzo, né lui né il suo agente hanno mai detto che vogliono andare alla Juventus, hanno semplicemente detto che vogliono andare via, che è un'altra cosa.
Non è mai stata nominata.
Ci affidiamo al professore, al maestro, all'Thierry Henry del giornalista.
Mamma mia, sono felicissima oggi.
Lo so, infatti vi lascerei quasi soli, perché so che
ma
a me
guarda,
non è che stima molto, invece stima te, a me a Gifuni ci tiene un po' in disparte. Antonio Giordano,
sì,
buongiorno.
Proprio.
Eccomi, buongiorno a voi.
Tutto bene?
Sono 20 anni fa molto meglio, però.
Sì, effettivamente. Allora, caro Antonio, c'è Emanuele Castelli, se
ciao,
vuoi
Antonio.
Vi lascio.
Per fortuna è una buona giornata.
Ecco.
Lo sapevo già. Allora, questi due giorni di Conte a Napoli, cosa ti hanno trasferito? La certezza, come diceva poco fa Francesco Modugno, che c'è un uomo solo al comando, perché ha voluto vedere anche in prima persona, secondo Repubblica, anche eventuali strutture per ospitare i ritiri del Napoli, quindi parliamo di alberghi, oltre che sperare di poter avere una sala pranzo un po' più adeguata nel corso dei ritiri. Quindi vuol dire che lo sappiamo già, Conte vede anche cosa devono mangiare i calciatori, ci hanno detto coloro che hanno lavorato con lui, se devono fare o meno sesso prima delle partite, insomma qualsiasi dettaglio Conte lo vuole stabilire o sapere.
Ma determinatemi almeno le considerazioni sul sesso.
No, così è, ma Floro si sono disse.
Ma io non so Dario perché scende in questi particolari.
No, perché Floro mi disse sia a tuo channel che qui a Radio Marte che Conte è il tipo che rompe le scatole
anche sul sesso.
C'è
stata una cosa, non so se uno di quei meme o
in senso positivo rompe
questa che è leggenda metropolitana, insomma, che circola. Ma mi sembra che la cosa può essere, come dire, molto più disinvolta senza scendere tra i segreti delle lenzuola che ci interessano fino a un certo punto, anzi non ci interessano neanche.
No.
E devo dire che però l'irruzione di Conte, perché di tale si tratta, rappresenta la conversione totale di un uomo, De Laurentiis, che ha ammesso tutti i suoi clamorosi errori dell'anno scorso.
Sì. Scusami Antonio, ricordo al volo 0816363 per parlare in diretta e rivolgere domande ad Antonio Giordano, prego a te.
E perlomeno adesso gli ha affidato le chiavi del Napoli, tanto a lui quanto a Manna va detto, perché sarebbe ingiusto poi ridimensionare anche la portata delle scelte di Manna. Però stavolta sta cambiando il vento, sta cambiando l'orientamento, devo dire che anche una sorta di mossa della disperazione, cioè di un uomo che si è reso conto di non poter essere centrale, anzi dominante all'interno di una struttura che deve essere verticistica e accompagnata da sani principi di competenza. Ecco perché Conte parla con Giuffredi, perché ora vanno ristabilite anche la distanza tra due mondi, dove prima invece c'era una convergenza, devo dire quasi una commissione di emozioni, chiamiamola così. Ora deve esserci una separazione netta. Io sono il Napoli, io Antonio Conte, io Manna, quindi io De Laurentiis, e voi siete il resto, come è giusto che sia, perché ognuno è padrone della propria azienda, quindi Giuffredi della sua, mi verrebbe da dire Di Lorenzo della sua, ma Conte e Manna per conto di De Laurentiis lo sono per il Napoli, e gli interessi non possono mai essere, quasi mai essere convergenti. E tutto quello che è successo adesso è soprattutto stato una pagina triste.
C'è Emanuela che frigge di fare parte della domanda, però c'è anche prima di
andare, prima di andare al telefono. Da Riccardo, ti leggo questo messaggio, Antonio. La priorità per me, dice questo nostro ascoltatore, sono tre difensori, tre centrocampisti e due attaccanti, cioè praticamente tutta la squadra, otto calciatori.
Vabbè, è la sua opinione.
Cioè, è una priorità. La priorità in genere è una, se sono otto effettivamente sono cominciano ad essere troppe.
Otto è veramente un'abbondanza.
Allora chiarisci, caro amico, qual è la priorità per te tra questi otto o nove acquisti? Andiamo da Riccardo al telefono, buongiorno.
Buongiorno, prima un appunto alla radio. Io ho chiamato più di una volta per fare qualche domanda, ma se poi mi chiudete senza congedarmi e senza darmi diritto di replica, penso che poi non valga la pena di chiamare e di avere un confronto.
Allora, comunque, Riccardo, oggi siete tutti frizzantini, evidentemente. Oggi fa caldo, sicuramente. No, Riccardo, fammi dire.
Bene, non è modo di rispondere. Io sto dicendo un fatto, è una pecca della radio. Date
Riccardo,
una possibilità
Riccardo, posso parlare?
Sì. Ma adesso mi rispondi così, non andiamo bene, mi stai prendendo in giro.
No, Riccardo, voglio spiegare come funziona. Allora, Riccardo, voglio spiegare come funziona la radio e il filo diretto. Noi diamo la possibilità ai tanti, e vi ringraziamo sempre perché siete in tanti a chiamarci, di fare domande ai nostri ascoltatori, ai nostri ospiti, oppure di dire la loro. Ma se facciamo un dialogo, un simposio, un diritto di replica, non la finiamo più. Riccardo,
sentiamo che cosa vuoi dire.
Domanda e ascolti per radio. Se ti sta bene, altrimenti ciao.
Sentiamo cosa vuoi dire.
Diritto di replica. Non possiamo
almeno congedate il radioascoltatore, non è che ci giurito telefono facilmente sta parlando.
Vabbè, è capitato, non è dipeso da noi. Vai Riccardo, fai la domanda, il tuo pensiero con grande piacere, prego.
C'è il signor Antonio Giordano, gli faccio gli auguri per domani, insomma.
Grazie, mi ha come vedo c'hai un cuore tenero, dai.
Ma certo che ce l'ha il cuore tenero.
Mi anticipo con Antonio. La domanda è questa, io l'ho fatta ieri al Fabrizio che si intende più di economia. Io la ripeto la domanda, perché poi ieri non ho avuto soddisfazione.
Sì.
Avere in una squadra per un procuratore 5, 6, 7 giocatori è un evidente conflitto di interesse. Se si nega questo, si nega insomma lavorare in un'azienda dove c'è un gruppo ben definito di persone che remano in una certa direzione e un altro gruppo che invece naviga in altre direzioni. Ieri non ho avuto soddisfazione alla risposta. Voglio sapere da Antonio Giordano che cosa ne pensa. È un evidente conflitto di interessi avere per un procuratore in una sola società più,
per lui chiarissimo.
Ne ha molti.
Riccardo, grazie, ascoltaci, ascolta risposta
perfetto,
per radio.
Grazie, va bene?
Abbiamo trovato un'intesa. Grazie Riccardo, grazie davvero.
Allora, grazie per gli auguri. Due, se la risposta vuoi che sia quella che penso io, sono pronto. Se è quella che vuoi che pensi, quella che pensi tu, non ci troviamo troppo d'accordo. Tre, c'è una via di mezzo tra quello che dici e quello che accade, perché io non credo esista il conflitto di interesse in una vicenda del genere. Nel senso che se ne hai 4, 5, 6, poi magari stanno anche nello stesso ruolo, quindi se la giochino loro, no? Può essere un caso, può essere una tendenza, può essere una simpatia, chiamala come vuoi, ci sta. Pensare male non mi sembra neanche il caso. Però hai ragione tu, quando poi diventa altro, quando il procuratore, non sto facendo nomi e nessuno si adonti, e se si adontano non me ne frega niente, quando il procuratore ha accesso a Castel Volturno, quando il procuratore assume un ruolo evidentemente di forte amicizia con la proprietà, a quel punto lì, pur senza esserci il conflitto di interesse, c'è il turbamento degli altri, di chi non appartiene alla scuderia del calciatore.
Sì, è vero.
La presenza di Conte e Manna scongiura tutto ciò.
Ecco.
Benissimo, d'accordissimo.
Allora,
con te, Antonio.
Invece Antonio ti chiede, considerando quello che fece Conte con Bastoni, c'è qualche profilo che consiglierebbe dalla B anziché cedere ai ricatti di Cairo?
Beh, però Bastoni arrivò dalla Giunta d'Atalanta, esatto, in realtà. Sì. Però ci risponde Antonio dopo la pubblicità, perché c'è la Cesoia Palleggiano,
esatto,
che incombe. Continuate a chiamarcelo 081 63 63 63. Eccoci, eccoci, salutiamo Luca che scrive: mamma mia, ho fatto un guaio enorme in questa settimana, scusatemi, un abbraccio a te Luca. Ma pigliamo tutto con leggerezza, sì, è pur sempre calcio ovviamente. Siamo con Antonio Giordano che deve rispondere all'amico che diceva se si può prendere qualche difensore forte dalla Serie B, ricordando che Bastoni, Alessandro, dell'Inter, l'Inter lo prese dal Parma ed era di proprietà dell'Atalanta, ma sempre dalla Serie A comunque. Antonio, prego.
Ma io non credo che in B ci siano valori così possenti da riuscire a incidere in maniera diretta e immediata, però può darsi che mi sfugga qualcosa, cioè, onestamente.
Come poteva essere Gatti, no? Ti ricordi? Gatti del Frosinone, chissà.
Sì, però Gatti non entra e stravolge.
Esatto. Ah, no, certo, aiuta, certo.
Credo che tu abbia bisogno di un giocatore che entri e si impossessi immediatamente del ruolo.
Assolutamente.
E però senza spendere necessariamente 45 milioni, la penso come radioascoltatore. Poi non parlerei di ricatti, sono le quotazioni di mercato. Ognuno fa come gli pare, no?
Sì.
Però
sì.
45 mi sembrano tanti.
Troppi, direi forse. Però andiamo da Diego al telefono, pronto? Buongiorno.
Sì, buongiorno, ciao. Saluto a tutti, saluto Antonio Giordano e volevo praticamente fare una domanda e vedere se voi siete d'accordo con me, nel senso che io credo che adesso bisogna cambiare un po' le cose nel calcio, perché sembra che oggi i contratti firmati anche un anno prima non contano più niente. E De Laurentiis ha ragione in certo senso, anche se ha detto al giocatore che poteva essere ceduto, che erano tutti cedibili, ma le cose possono poi cambiare, c'è un nuovo progetto, un nuovo allenatore. E non può un procuratore, un calciatore ostinarsi a dire io vado via come se non conta più niente il contratto che ha firmato un anno prima. Per me l'unica soluzione.
Posso fargli una domanda in diretta? Per cambiare questa situazione
un attimo, Diego, ascoltiamo Antonio. Vai Antonio.
Diego, posso farle una domanda in diretta? Prego. Vale per tutti questo principio?
Certo.
Perfetto, allora Demme perché non ha giocato, Zielinski perché non ha giocato?
Se vale per tutti. Tecniche societarie.
No, caro Diego, non è che ce la suoniamo e ce la cantiamo come vogliamo.
Scelte societarie.
Le scelte valgono per tutti, se i contratti hanno un valore. Il contratto di Zielinski scade il 30 giugno e Zielinski gioca fino al 30 giugno. Non sono scelte societarie.
Ma se per scelta tecnica io ti metto fuori, non ti faccio giocare.
Allora se vogliamo prenderci in giro, e ho detto in giro, ma potrei dire ben altro, lo facciamo.
Okay? Grazie Diego, devo salutarti. Allora, siete intanto.
Non è che il contratto vale quando vi fa comodo, amici miei. Vale sempre. Ok, detto che c'è una stortura nel sistema, grossa, ma non può valere il principio De Laurentiis ha sempre ragione e gli altri sono tutti cialtroni. Non è così, signori cari.
Diciamo che i contratti dovrebbero valere più di quanto valgono nel calcio, questo sicuramente, da ambo le parti, per i calciatori e per le società. su questo non c'è dubbio. Intanto vi saluto a Brunello che dice: salutami Antonio Giordano, il Tamberi del giornalismo.
Ah, wow!
Mi sembra bella come cosa.
Ieri sera strepitoso.
Straordinario,
mamma, che bello,
abbiamo bisogno di vari Tamberi, devo dire.
Un europeo di atletica meraviglioso fino qui, con 20 medaglie. Facciamo i complimenti anche a Salvatore Sibilio, napoletano, che ha vinto l'argento, primato italiano. Non ho capito.
L'ingegner Sibilia.
No, non è l'ingegner Sibilia. Vabbè, andiamo. C'è un messaggio carino.
È laureato, ragazzi.
È laureato? Scusami, mi mancava. Allora, pensavo ti riferisse a un altro ingegnere.
Castelli, per cortesia, ci
No, ma infatti anche perché per una volta qualcuno ci difende la categoria dei giornalisti, come il nostro Vito che dice quest'anno noi tifosi dovremmo goderci l'estate con Conte, con Manna, insomma ci sono gli uomini giusti e i posti giusti, ma perché vi dovete intossicare rispondendo a chi non è mai contento del vostro operato? E ci invita il nostro ascoltatore, come farete, avrete sempre sbagliato, o non vi schierate oppure vi schierate troppo.
Ma passo alle regole del gioco, ma non ci incazziamo neanche.
E invece c'è un nostro ascoltatore che provocatoriamente ti chiede, ti dice, anzi Antonio, Zielinski ha giocato, è vero, ma con quale testa? Enzo da Bacoli.
Quello è un altro discorso. Alessandro Sibilio è ingegnere, hai ragione, però Antonio, mi mancava questa grandissima performance. Andiamo da Gianni, buongiorno.
Ciao, Gianni. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, vi seguo, sto andando al lavoro e vi seguo molto attentamente.
Grazie.
Soprattutto l'ultima lezione del vostro ospite Antonio Giordani. E le volevo fare una domanda, se possibile.
Certo, è quello, per questo.
Allora, sì, grazie.
Allora, ma io non do lezioni,
ma come mai il Napoli...
Prego.
Allora, volevo dire, come mai il Napoli ha dovuto aspettare un anno disastroso, soprattutto parlo di, in termini di società, per rifondarsi, per di nuovo mettersi a posto? Perché ora si parla di giocatori, Hermoso dell'Atletico, Buongiorno del Torino, che è top.
Un certo livello.
Perché l'anno scorso abbiamo preso dei rincalzi, era giusto, perché non si poteva continuare.
Giustamente.
È stato il sbaglio dell'allenatore, ok. Però pure noi tifosi, dico, diamoci una calma, soprattutto ora che sento che già Manna, noi dobbiamo stare, dobbiamo vedere
cosa
che mercato facciamo. E ora è una rifondazione. Però dico, perché De Laurentiis ha dovuto aspettare un anno? E poi sul fatto dei contratti ha pienamente ragione Antonio Giordano. Se vale da una parte, vale da un'altra. Zielinski doveva giocare fino al 30 giugno. E Di Lorenzo, scusatemi, io ho giocato un po' a calcio, a 3 minuti non si cambia a fine stagione, un'annata disastrosa. Grazie per tutto.
Grazie a te, grazie caro Antonio, non mi ricordo, Gianni.
Succede tutto adesso perché l'anno scorso è successo l'esatto contrario di quello che avrebbe richiesto semplicemente, come dire, l'idea di un progetto. Invece capita di sbagliare, gli va riconosciuto a De Laurentiis tutto quello di buono che ha fatto nei suoi 19 anni, nessuno lo cancella, ma gli va riconosciuto anche il disastro del 20° anno, purtroppo. E quello è tutto suo, è soltanto esclusivamente suo, però se ne è assunto la responsabilità, l'ha fatto pubblicamente, non credo cos'altro possa fare, anzi una cosa poteva fare e l'ha fatta.
Infatti.
Puntare su un'idea nuova nella quale lui entrerà marginalmente attraverso quelle che sono le sue visioni da imprenditore, e non senza avere la presunzione di essere il calcio o una parte del calcio.
Antonio, guarda, ci sono arrivate decine di messaggi del tenore di questo che ti vado a leggere, di Mauro da Bologna, che dice: domanda per Giordano, gli risulta che Zielinski e Demme non siano stati pagati fino a fine contratto? Il contratto non prevede la titolarità assicurata. Voglio darti l'opportunità di rispondere, perché ce l'hanno detto,
diciamo, ancora più specificamente dicono l'obbligo della società è pagarli,
e
non farli giocare.
Preferisco non rispondere. Potrei aggiungere qualcosa di sgradevole, ma sono sempre cortese con gli spettatori, fin quando però non intendono offendere l'intelligenza mia e quella vostra.
È vero.
È una domanda che non merita neanche risposta.
Ok, va bene.
Rientra praticamente dentro il clima di tirannia.
Salvatore, buongiorno.
Buongiorno De Marte, buongiorno dottor Giordano. Volevo porre una domanda, proprio su anche gli avvenimenti che sono successi con il procuratore di Lorenzo. La crisi del mondo del calcio, adesso avete passato, noi abbiamo vinto medaglie nel mondo dell'atletica, nel mondo del negli altri sport. Nel calcio c'è una crisi proprio. Io ho un bambino di 12 anni che dopo tante insistenze, ho fatto proprio l'otto con mia moglie, sono iscritto al calcio, e vi posso assicurare che il mondo del calcio fa pena. Cioè, ci sono procuratori, allenatori. Io sentire dire a un bambino a 7-8 anni la diagonale, cioè, io sono rimasto allibito, cioè, rimango allibito, e per questo poi i genitori preferiscono far fare altri sport ai loro figli. Scherma, perché il mio primo figlio ha fatto scherma, pallavolo, atletica.
Chiarissimo, Salvatore, molto interessante il tuo interrogativo, grazie per il tuo intervento. Antonio. Grazie.
È tutto vero, nel senso che esistono delle forme di fanatismo che purtroppo si sono radicate anche in alcune scuole calcio, ma questo appartiene a qualsiasi tipo di formazione, purtroppo.
Sì, il calcio c'è un po' di più, ha ragione Salvatore, sia come fanatismo diciamo in qualcuno che allena, ma anche qualcuno che assiste.
Perché i numeri sono più ampi.
Ah sì, anche cioè, questo, o sono più interessi dire. Forse, si sognano i soldi, di fare i soldi.
Però basta prendere, come dire, le distanze anche da questi procuratori che a 12 anni avvicinano i bambini e le proprie famiglie, oppure basta essere genitori come lo è stato lui e denunciare questo clima tossico. Detto ciò, non generalizzerei, però terrei sempre gli occhi aperti. E lui ci aiuta a farlo.
Ma in tutto questo, ma ha detto la priorità di mercato per Antonio qual è? Ci ha detto Antonio? La tua priorità qual è?
Il difensore centrale.
Ah, difensore centrale. Va bene.
Grazie Antonio, grazie ad Antonio Giordano.
Un abbraccio.
Firma storica del Corriere dello Sport. Stavo dicendo, ti leggiamo domani sul Corriere dello Sport. Vabbè.
No, leggete Mandarini. A proposito, comprare i mandarini.
Auguri a Fabio, auguri a Fabio. Sì, allora. sì, lo so. Auguroni a Fabio Mandarini. Grazie Antonio, dobbiamo fermarci. Grazie. Un po' di messaggi. Tra l'altro, da un po' parla di Lorenzo in nazionale, vi daremo conto di quello che dice, ma pensiamo al 90% non dirà nulla.
No, non credo proprio.
Sulla questione
però,
Napoli, siamo anche a 3 giorni dagli europei, dal debutto.
Mi piacerebbe rispondere non al posto di Giordano, dicendo ovviamente la mia, perché ci continuano ad arrivare messaggi e ci diciamo chiedono di rispondere alla questione Zielinski-Demme. Io penso che ci sono due interpretazioni diverse del motivo per il quale Zielinski a un certo punto non ha giocato più e Demme non diciamo è stato messo fuori rosa. Le situazioni sono abbastanza diverse. Secondo un'interpretazione, i due non rientravano, non rispondevano alle esigenze tecniche del Napoli. Secondo altri invece era una situazione diciamo vincolata o comunque legata alle loro situazioni contrattuali. Mi riferisco in particolare a Zielinski, dove il polacco è stato praticamente escluso dalla lista Champions, dalla lista UEFA, dopo che si era capito che comunque sarebbe andato all'Inter. Io stessa feci una domanda, quindi ovviamente parlo a titolo personale, me ne assumo le mie responsabilità, feci questa domanda a De Laurentiis nella conferenza stampa di gennaio, se non erro di gennaio, sì di febbraio, adesso non ricordo bene. Per quanto mi riguarda, la scelta lì in quel caso era stata in un certo qual modo, probabilmente, ovviamente sono interpretazioni, non sono certezze, non sono notizie, legata anche all'aspetto contrattuale di Zielinski, perché io credo che ad esempio contro il Barcellona una figura come il polacco ci sarebbe servita moltissimo. Detto questo però, la risposta di De Laurentiis fu chiara, diceva che non stava rendendo ai livelli sperati e quindi insomma si andò in questa direzione. E questo dipende dall'interpretazione che date voi, però la versione della società è quella lì, ovviamente poi ognuno si faccia il suo pensiero, ovviamente nella massima libertà di pensiero appunto.
Ci fermiamo, tra un po' parliamo di Conte moltissimo con Angelo Alessio, che è stato il suo vice in vari momenti della sua carriera. In pochi istanti torniamo. In diretta Dario Sarnataro, Emanuela Castelli, Mario Cesoia Palligiano in regia.
Mamma mia, insopportabile.
Come insopportabile? Dai,
no, ma Dario, ma sbilanciati.
Con Cesoia tagli anche i capelli. Vabbè, a me servirebbe una messa in piega, dice Titina di Filippo nel film Totò Peppino Fuorilegge. Allora, sta per parlare di Lorenzo in nazionale, anche se non ci aspettiamo novità sostanziali sulla situazione col Napoli, anche perché dopo ieri insomma c'è stato un po' una intesa di massima, almeno su questo, di riparlarne più in là dopo gli europei, dopo le riflessioni che dovrà fare anche Lorenzo dopo le parole di Conte, che lo vuole assolutamente come capitano e titolare o comunque insomma punto di riferimento del Napoli. Un po' dei vostri messaggi: i giocatori sanno bene che potrebbe esserci la possibilità del motivo tecnico per cui vengono esclusi dalla rosa, insomma, un pezzino un po' ampio di questo amico. Però parliamo di Antonio Conte, lo facciamo con chi è stato suo vice a Siena, alla Juventus, giusto, Emanuela? Angelo Alessio, buongiorno mister.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, lo ricordiamo ovviamente, gran calciatore, devo dire, all'Avellino, perché poi è di queste parti, ma anche la stessa Juventus. Allora, caro mister, l'approdo di Conte al Napoli cosa può portare proprio in pochi istanti, a livello immediato, insomma, nell'immediatezza, cosa può portare?
Ma l'entusiasmo, credo, di una piazza che quest'anno è andata come è andata, insomma, quindi l'entusiasmo, l'energia e poi anche l'ambizione di poter ambire a qualcosa di importante. Ecco, con Antonio si può progettare questo tipo di futuro.
Mister, sono particolarmente curiosa perché parliamo con un allenatore che ha accompagnato Conte per 8 lunghi anni nelle varie esperienze, nelle più importanti esperienze, diciamo, del tecnico leccese. Le volevo chiedere, Conte si trova ad affrontare numerosi problemi a Napoli, situazioni già viste al Chelsea, già viste anche alla Juventus. Secondo lei la prima mossa, appunto, che farà Conte per provare a distendere un po' il clima in un ambiente che è sembrato teso?
Ma io credo che, ecco, le conferme di Lorenzo e Kvaratskhelia sono i primi punti, i primi calciatori che lui vuole tenere in questa rosa, perché ho sentito tante voci, però credo che anche lui abbia già, conoscendolo, chiamato personalmente i calciatori per convincerli a rimanere a Napoli, quindi credo che entrambi rimarranno, per me, quindi questa è la prima cosa.
Conoscendo Conte, la capacità persuasiva ma anche il carisma indubbiamente di Antonio Conte, Di Lorenzo deciderà per la permanenza, secondo lei?
Io penso proprio di sì. Io credo, e anzi credo di sì, poi
chiaro,
c'è un modo di Antonio di parlare direttamente con i calciatori, quindi credo che l'abbia già fatto e farà così anche per i prossimi calciatori che approderanno a Napoli.
Quindi mentalità assoluta. Mister, le chiedo invece tatticamente, perché insomma Conte ha iniziato 4-2-4 ad Arezzo, anche a Bari, poi anche inizio con la Juventus, poi 3-5-2 famoso, il 3-4-2-1 con il Chelsea. Adesso non vogliamo farci prendere dai numeri, però così abbiamo avuto dei spiffer, indicazioni, prima ancora che Conte possa verificarle sul campo, e là certamente avremo il risultato finale, che potrebbe puntare sul 3-4-2-1 o 3-4-3, anche se molti dicono, vicini a lui, che potrebbe pensare anche alla difesa a 4. Secondo lei che tipo di impostazione farà?
Ma di base penso anch'io che all'inizio un 3-4-2-1 con 3-4-3 sia il sistema di gioco che adotterà. Poi è chiaro che poi durante la gara si può cambiare, quindi anche la difesa a 4, però credo che perché comunque ci vuole un po' di tempo prima che i calciatori assimilino il nuovo sistema di gioco, soprattutto a Napoli. Credo che partirà con la difesa a 3 e poi dopo, se si renderà conto di alcune caratteristiche dei calciatori, potrebbe anche cambiare, però credo che partirà sicuramente con la difesa a 3.
Mister, si sa, no, che spesso Conte è andato in contrasto, diciamo, con le società, con i presidenti che l'hanno preso poi nelle loro squadre. Ci sono state varie uscite di scena complicate. Ecco, quello che qui a Napoli ci si chiede è quanto durerà e come riuscirà a mitigare il suo carattere nel rapporto difficile probabilmente con De Laurentiis, perché si tratta di due caratteri estremamente forti.
Sì, sono due caratteri forti, però c'è un bene comune che è il bene del Napoli, e io penso che andranno d'accordo. Ecco, poi Antonio credo che abbia avuto delle assicurazioni anche per quanto riguarda i giocatori che dovranno arrivare, o perlomeno sulla scelta dei giocatori, perché comunque dovranno essere giocatori funzionali al proprio gioco. È inutile andare a prendere giocatori tanto per prenderli, perché poi non vanno bene per come il suo modo di pensare, per i suoi principi di gioco. Detto questo, a Napoli credo abbia avuto assicurazioni in merito, quindi credo che Antonio prenderà tutte le decisioni e il presidente sarà d'accordo, perché comunque sì, quando prendi Conte è chiaro che lo devi lasciare lavorare nel modo migliore. Credo che De Laurentiis lo lascerà fare.
Chiesto e sicuramente ottenuto autonomia in questo senso. Però ad Angelo Alessio, che campano come noi e meridionale come Conte, chiedo anche questo aspetto meridionalista, perché ne abbiamo parlato anche con altri ospiti, per esempio con Perinetti, che diceva, quando ha lavorato anche lui con Conte, e Conte è convintamente meridionalista, è un meridionalista convinto. La sfida Napoli può colorarsi anche di questo aspetto?
Sì, senz'altro, anzi credo che Antonio abbia scelto Napoli proprio per questo, e credo poi l'entusiasmo che sanno soltanto fare i tifosi del Napoli lo abbia convinto ancora di più. Però credo che, come hai detto te, Antonio ci tiene tantissimo alle sue origini, quindi credo che sarà un'energia maggiore che metterà in ogni allenamento, in ogni momento di questa prossima stagione.
Bene, riparliamo insieme se le andrà. Grazie intanto, grazie. Angelo Alessio.
Ciao, grazie.
Grazie davvero, un abbraccio. Sta parlando di Lorenzo con la nazionale, vediamo cosa dice intanto.
Una bella esultanza, perché comunque sono anni di lavoro, e quando uno raggiunge certi risultati, certi obiettivi,
si parla d'Italia, ovviamente.
Ci sta un momento di lasciarsi andare. Non lo so, in nazionale vedremo, spero di avere l'occasione di vedere qualcuno magari dopo una grande vittoria, e ci rivediamo magari tra un po'.
Altre domande? Sì, Marcello Di Dio, il giornale.
Buongiorno, ciao, e buongiorno al lupo naturalmente per l'avventura. E volevo chiederti, sei con Spalletti, lo hai ritrovato dopo Napoli, potresti avere un altro CT Conte l'anno prossimo, se le cose andranno in un certo modo. Volevo capire se ci hai pensato a questa cosa, insomma, di poter vivere con due tra gli allenatori migliori probabilmente che abbiamo in Italia. Grazie.
Sì, sicuramente sono due allenatori che stanno facendo una carriera incredibile, tutti e due hanno raggiunto la nazionale italiana, e quindi è solo complimenti, e è un onore essere allenati da loro, insomma.
Insomma, avete le cavate,
sì,
avete
molto bene. Massimo Cicognani qui.
Ciao Giovanni, bocca al lupo. Sei campione d'Europa in carica, a tre giorni dal debutto della nazionale in questo nuovo europeo, sei presente in conferenza stampa. Ti voglio chiedere quanto sei sereno a tre giorni dall'inizio di questa avventura, anche perché i giornali li leggiamo tutti e qualcosa su di te si sta scrivendo.
Ma io sono serenissimo, sto preparando questo europeo, il secondo europeo, che è qualcosa di bello, perché comunque adesso può sembrare tutto normale, però per me, che ho fatto un percorso venendo dal basso, raggiungere un secondo europeo è qualcosa di bello, e di questo sono orgoglioso. Quindi la concentrazione è massima su questa competizione, dove voglio far bene, per accantonare un po' la stagione che è stata mia, del Napoli, e cercare di far bene insieme ai miei compagni e raggiungere migliori risultati possibili.
Qui Massimo Cicognani.
Ciao Giovanni, bocca al lupo. La differenza tra la nazionale del 2021 e quella di oggi è cambiato un pochino il gruppo, però mi sembra che l'entità e il cuore di questa squadra sia rimasto intatto. Grazie.
Sì, penso che siamo rimasti in 7-8 giocatori, però come ha detto anche prima Gigi, l'anima di questo gruppo è la stessa. Oltre a essere grandissimi calciatori, questo gruppo ha dentro grandi uomini, e questo è un aspetto da cui sicuramente partire, ed è una delle cose fondamentali per poi raggiungere grandi obiettivi e grandi risultati. Quindi questa sicuramente è una cosa che accomuna i due gruppi.
E il collega lì dietro, per favore, il nome?
Roberto Maida, Corriere dello Sport, ciao. Io vado molto diretto, si scrive, si dice, si è letto che vuoi lasciare il Napoli. Ci puoi spiegare la tua versione, visto che sei l'unico che non ha ancora parlato? E
per... Sì, sai che noi non entriamo in questo mercato, tantomeno a 3 giorni dal
mercato. Era solo per capire, visto che si è sfiorato.
Comunque Giovanni,
ce lo può spiegare lui?
No. Sì, però
No, non ho ancora parlato, perché la nazionale decide chi parla. Io non ho problemi, anzi, si sta scrivendo tanto, avrei potuto anche dire di non venire qua, però io sono sereno con me stesso. Io ho parlato con la società a fine campionato, ci siamo parlati tutti e due, e da lì poi sono venuto subito in nazionale. Come ho detto prima, la concentrazione adesso è massima su questa competizione. Quello che dà fastidio magari è questo continuo supporre cose che a destra, a sinistra. Io ripeto, quello che mi interessa adesso è fare bene qua e fare bene insieme ai miei compagni quello che ci aspetta.
Sì, Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport, lì, grazie.
Sono sincero, ciao. Era la stessa domanda che ti ha fatto adesso, che ti ha fatto adesso Roberto. Ma si riesce, questo un po' più dal punto di vista personale, si riesce a essere sereno, a concentrarsi solo sull'europeo, da parte tua naturalmente, quando sei così al centro del mercato, c'hai o il futuro anche in sospeso?
Ma io sono serenissimo. Qualcuno ha detto che sono triste, silenzioso, queste sono tutte No, sono stronzate, è la verità. La verità, perché non sono vere, poi la gente vuole mettere in giro voci per alimentare, però io ripeto, io sono senerissimo, serenissimo di affrontare questo torneo con l'Italia, e la concentrazione è qua. Poi quando ci sarà il momento di parlare del Napoli lo farò, ci metterò la faccia come ho fatto sempre in tutta la stagione, non mi tirerò indietro. Adesso penso che la cosa più importante per me sia quella di concentrarsi con l'Italia e sull'europeo.
Va bene, così Di Lorenzo in diretta da vivoazzurro.tv, dal ritiro in Germania della nazionale. Ci fermiamo tra un po', Massimo Brambati. Eccoci cari amici, parte finale di Forza Napoli Sempre Summer Edition con Sarnataro Castelli, con Mario Parigiani in regia, con Di Lorenzo che sta ancora parlando in diretta dalla Germania, non ha più affrontato l'argomento Napoli. Ribadiamo, abbiamo sentito la sua voce proprio in diretta, abbiamo fatto ascoltare, ha un po' dribblato giustamente, perché siamo a 3 giorni dall'Europeo, quindi su questo non c'è nulla da dire. Diciamo le domande sul Napoli, ha detto semplicemente sia Spalletti che Conte grandi CT, bellissimo essere allenati da loro, onorato essere da loro. Poi ancora sul discorso della serenità, lui si è detto sereno nonostante le voci che circolano. Ho parlato con il Napoli a fine stagione, quando ci sarà il momento di parlare metterò la faccia come al solito. Ma sei sereno, riesci a essere sereno nonostante il tuo futuro sia sospeso, domanda di un collega. Lui ha detto sì, sono sereno in questo momento, penso a concentrarmi al massimo sugli europei, voglio fare bene anche per accantonare la stagione mia e del Napoli, voglio raggiungere i migliori risultati. Insomma, chiaramente situazione è in stand by, è interlocutoria la situazione di Lorenzo, anche perché non è risolta, visto che con Lorenzo ha un contratto con Napoli fino al 2028 e il Napoli non ha ricevuto offerte ufficiali ancora, e lo ritiene incedibile Antonio Conte. Quindi è chiaro che la situazione è interlocutore, non può essere diversamente, non può essere decisa oggi. Non ha voluto ribadire la voglia di andare via da Napoli, detta dal suo agente, ma a nome suo evidentemente, in maniera anche intelligente, devo dire, perché è chiaro che se si vuole concentrare sugli europei, non sottraendosi totalmente alla domanda sul Napoli, non si espone più di tanto su questo argomento.
Guarda, mi aspettavo un no comment sulla situazione, con la frase di rito che ha detto, però comunque poi l'argomento l'ha affrontato, ovviamente restando un po' sul vago, come è anche comprensibile che sia.
Ma guarda, così deve essere. Ma guarda, nella comunicazione di oggi, dove tutto è comunicazione, non è possibile, non si parla di questo, si fanno le domande, uno vuol rispondere, preferisco non rispondere, oppure rispondo così, che mi sembra la cosa più naturale e anche più distensiva di tutte. Massimo Brambati, buongiorno, come stai? Massimo? No.
Benissimo.
Eccoci, eccoci qua. Come stai? Tutto a posto?
Eccoci.
Hai tutto perso bene, un compagno di vacanze, però, purtroppo. Perché...
Molto, sì. Mi manca tantissimo.
Noi siamo felicissimi, invece.
Parliamo di Cristian Stellini, che è il vice di Antonio Conte. Ci avevi detto lunedì scorso c'è grande entusiasmo, ci avevi anticipato quello che un po' tutti... sapevamo, non era ancora ufficiale però Antonio Conte, quindi immagino che anche Stellini con Conte e con gli altri siano ipermotivati, oltre che entusiasti di fare di partire con per questa esperienza, con questa esperienza.
Ma credo che sia linfa vitale per Antonio, che mancava da un po' di tempo, e credo che avesse proprio bisogno di questa, di questo trasporto da parte di tutta la tifoseria napoletana, di tutta la città, e credo che in questo penso che abbia trovato il posto giusto per potersi, diciamo così, immedesimare in quel ruolo e essere trascinato, ma anche trascinatore, perché credo che lui sia veramente la persona giusta per far sì che il Napoli possa tornare ad ambire per giuste piazze, giusti posti.
Massimo, il Napoli l'anno scorso aveva lanciato all'inizio della scorsa stagione la new era, la nuova era, poi le cose sono andate abbastanza male, però Conte sembra stia inaugurando davvero una nuova era per il Napoli, perché De Laurentiis sta delegando tantissimo sia a lui che a Manna.
Allora, penso che Antonio, quando arriva in posti dove ci sono delle macerie, è molto bravo a rimettere a posto, a, diciamo così, a portare via lo sporco e a mettere su case nuove e costruzioni nuove per poter poi ambire a progetti, diciamo così, ambiziosi. Lo ha fatto in tutti i posti, la Juventus che arrivava da dei settimi posti, ma persino a Bari, che riuscì a vincere un campionato dopo che non lottavano per andare su da un po' di tempo, senza parlare del Chelsea. Quindi io credo che l'Inter, credo che sia l'allenatore giusto. Ecco, l'unico dubbio che ho, lo devo dire, è questo presidente, che spero capisca che ha preso un allenatore di una certa sostanza, e che sicuramente Conte non vorrà avere dei, diciamo così, delle persone invadenti nello specifico, ecco, e quindi mi auguro che De Laurentiis abbia capito chi ha preso.
Beh, io penso proprio di sì, insomma, conoscendo anche da molto tempo, il problema eventualmente sarà nella continuità di questa separazione chiara dei ruoli e senza invasioni di campo, soprattutto se dovessero emergere problemi. Massimo, mi dicevi una cosa interessante sul discorso che non solo Conte è uno che si esalta quando deve ricostruire dalle macerie, ma è uno che trae linfa vitale dall'entusiasmo, quindi il fatto di essere in una piazza così calda è un valore non aggiunto ma di più per uno come Conte. Cioè, già normalmente è chiaro che l'entusiasmo e il calore dei tifosi può essere motivante, in lui è ancora più importante questo aspetto?
Sì, secondo me è una miscela esplosiva. Io credo che se i tifosi napoletani riescono a capire quello che può dare Antonio Conte, fare un tutt'uno, io lo dico oggi che è ancora giugno e che ancora, diciamo così, il mercato non è fatto, né in uscita né in entrata. Io credo che Antonio possa veramente riportare il Napoli a lottare per lo scudetto.
Ecco, Conte ha parlato anche di Lorenzo poco fa, altra dichiarazione che in questo momento ha fatto Lorenzo in diretta dalla Germania. Conte ha grande stima di me, mi considera un punto fermo, la domanda del collega. Posso solo essere contento di ciò che ha detto, è un grandissimo allenatore ed essere stimato da lui fa piacere, vuol dire che ciò che ho fatto è stato apprezzato. Risposta, diciamo, diplomatica, giusta in un momento, ripeto, tre giorni dagli europei. Ritieni che Conte riuscirà a convincere Di Lorenzo, Massimo, a restare?
Ma io so che Di Lorenzo per Conte è un giocatore molto importante, anche dal punto di vista della personalità, non solo dal punto di vista tecnico. Sapevo che era uno di quei giocatori che, insomma, lui aveva sottolineato come quelli che dovevano assolutamente rimanere. Poi però io non so cos'è successo per far sì che il rapporto tra Di Lorenzo e la società barra proprietà sia successo per portarlo ad avere questa, diciamo così, questa volontà di voler andar via, e che è del tutto rispettabile. Poi però da qui all'andar via poi ci voglio sì, e ce ne basta, perché c'è anche un contratto che scade nel 2028 e non l'ho certo firmato io il contratto.
In effetti, Massimo, le volevo chiedere una cosa in merito a Lukaku, no? È un profilo seguito dal Napoli, perfetto per Conte, però 31 anni fuori dalle politiche, diciamo, societarie fin qui intraprese dal Napoli. Secondo lei sarebbe il profilo giusto o ci sarebbe qualche giovane su cui puntare con caratteristiche simili?
No, allora, questo è un giocatore che ha fatto benissimo proprio con Antonio. E che lui, ricordo, io andai a vedere una partita anni e anni fa, perché lui era seduto sulla panchina del Chelsea, Chelsea-Manchester United, e finita la partita andammo a cena, lui vinse contro il Manchester United di Mourinho 4-0, nel Manchester United giocava questo Lukaku, che lui già voleva prima che arrivasse appunto allo United, lo voleva al Chelsea. E mi ricordo a questa cena lui espresse veramente grandissima stima per questo giocatore, che io, ti dico la verità, all'epoca non conoscevo così bene, ma che in quella partita non mi entusiasmò assolutamente. Quindi lui veramente stravede per questo giocatore, probabilmente sa anche le corde che deve pizzicare per farlo tornare quello dell'Inter, e quindi se dovesse andare via Osimhen, io metto sempre il se, perché qui parliamo di Lukaku, ma ancora Osimhen è a Napoli a tutti gli effetti. E quindi è giusto anche, secondo me, accontentare in questa vicenda magari l'allenatore, che evidentemente ci vede ancora tantissimo buono in questo attaccante belga.
L'ultima, Massimo, te la faccio sul modulo, perché ieri Marcolin diceva che aveva avuto delle indicazioni che potrebbe il Napoli di Conte, vista la caratteristica da rosa, giocare a 4. È un'ipotesi plausibile anche per te?
Ma sai, allora, il 4, 3, questi sono sempre tutti numeri che accecano un po' noi che stiamo fuori, mi ci metto anch'io. Lui quando parla di numeri si mette sempre a ridere, perché poi alla fine uno difende magari a 4 e attacca a 3, con il quarto che diventa un centrocampista aggiunto e con in possesso palla quando attacchi, e con un quarto che diventa invece un difensore quando invece si ripiega e non sia in possesso palla. Io credo che lui non sia molto attaccato ai numeri, sia attaccato più che altro agli uomini e alle interpretazioni che i giocatori danno alla partita, dove lui ha dettato determinate magari strategie o regole. Quindi io credo che i numeri non vanno molto d'accordo con quello che è Antonio Conte, perlomeno per come lo conosco io.
Vedremo. Grazie Massimo, grazie, un abbraccio forte.
Grazie a voi, un abbraccio, grazie.
Saluto Antonio, che continua a visionare ogni mia parola, devo dire, che dice giustamente, dici, sono basito. Perché dici che giustamente Di Lorenzo ha triplato? Non, forse ho sbagliato avverbio, dicevo legittimamente, ci sta questo ovviamente nel tutte le situazioni. Che cosa vi aspettavate? Di Lorenzo dicesse ho deciso resto, ho deciso vado via, napoletani non vi amo più, napoletani vi amo ancora. Abbiamo detto che l'incontro c'è stato ieri, abbiamo detto che è interlocutore, abbiamo detto che entro fino al 30 giugno se ne parla il meno possibile, abbiamo detto che Di Lorenzo sta riflettendo e anche il Napoli, quindi cos'altro vi aspettavate? Di Lorenzo ha anche risposto, sinceramente non forse vi aspettavate cose che credo oggi non si potessero dire a 3 giorni dall'Europeo, poi è chiaro anch'io mi aspettavo, speravo in qualcosa di diverso. Siamo in chiusura, stasera 20:21 Marte Sport Live, grazie
ad
Emanuela Castelli, c'è anche Cesena Palligiano
enorme.
In più oltre le faticacce
è Palligiano, insomma, che ci ha dato la giusta carica per affrontare tutte le difficoltà di questa giornata.
Esatto.
grazie
a tutti per averci seguito comunque, cari amici,
grazie a Dario
Timo
Sarnatale,
e Gigio. Grazie
a
Emanuela Castelli, Timo e Gigio per Sulle Mani, ciao a tutti.